Buonasera a tutti, già ci conosciamo con molti di voi, chi non mi conoscesse mi presento, io sono un laico, sono Carlo Miglietta, nella vita faccio il medico, internista, geriatra e nella chiesa sono sposato, papà di due figli e nella chiesa tengo corsi biblici, mi occupo di fare il biblista ambulante per cercare di innamorare della parola del Signore gli altri così come ne sono innamorato io. Al fondo della chiesa ho trovato un po' dei miei libri che sono la mia attività così di scrittore biblico, i cui ricavati vanno tutti per il Comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile, in quanto sono anche il segretario di questa ONLUS che sostiene il lavoro tra i popoli indigeni in Brasile dei missionari della Consolata. Sono particolarmente contento, devo dire, del tema che mi avete dato. Io quando mi chiamano a parlare della resurrezione mi entusiasmo, perché la resurrezione è veramente il fulcro della nostra vita. E io ricordo quando a 14 anni mi ero già letto tutto San Tommaso per vedere se Dio esisteva, no? E non mi aveva convinto, e avevo le emicranie da ricerca di Dio, mi ricordo proprio a furia di pensare. Fu poi uno squarcio di un predicatore che passò nel nostro gruppo giovani di Santa Teresa di Gesù Bambino, allora il compianto Don Ottaviano, il quale fece un discorso molto simile a quello che farò io questa sera, e davvero fu la luce che venne nella mia vita e che determinò, ecco, direi proprio il mio accettare in maniera matura la fede e impegnarmi poi nella vita per quello che sono riuscito alla sequela del Signore. Siamo alla vigilia di Pasqua. Che cos'è la Pasqua? Cosa celebriamo noi nella Pasqua? Voi sapete che originariamente la Pasqua, dal punto di vista biblico, è una festa che vede il confluire di due tradizioni precedenti. Da una parte confluiscono in Canaan verso il 1250 dei gruppi di pastori nomadi, quelli che hanno fatto il cosiddetto esodo, quelli che hanno sperimentato la liberazione dalla terra d'Egitto, dalla schiavitù, dall'oppressione, e dopo un lungo e travagliato cammino in cui hanno avuto un'esperienza forte di Dio che si è loro rivelato e che si è rivelato con questo nome, il tetragramma sacro YHWH, e quindi ha fatto fare un'esperienza forte a questo gruppo di schiavi fuggiaschi, arrivano finalmente in Canaan. Sono dei pastori, sono dei nomadi che celebravano all'inizio della primavera la cosiddetta festa dell'agnello, che era la festa della partenza per i pascoli, la festa della trasumanza, nella notte del plenilunio di marzo-aprile, cioè il 14 di Nissan, secondo il calendario babilonese. Era una festa tribale, non legata a nessun santuario, in cui si sacrificavano e poi si mangiavano i primi agnelli del gregge per ringraziare Dio e per propiziare la trasumanza del gregge contro gli spiriti maligni. Quindi c'erano dei riti di fecondità, dei riti di esorcismo che consistevano nell'aspersione del sangue. Inoltre veniva celebrata un'alleanza tra clan di pastori diversi, patti di sangue, e si mangiava in fretta, pronti per partire. Questo gruppo di pastori nomadi si incontra con un altro gruppo preesistente, che è il gruppo degli agricoltori, anch'essi di origine semita, che erano arrivati dalle vecchie migrazioni, pensate a quella di Abramo, in cui una parte si era fermata lì, l'altra parte era andata in Egitto. Adesso quelli dell'Egitto sono arrivati e incontrano questi gruppi invece di agricoltori, che celebravano la festa del pane azzimo, quando cioè si attendeva che si formasse il nuovo lievito, con l'offerta del primo covone nel mese cosiddetto di Abib o della spiga nel calendario cananaico. Questa era una festa invece legata a particolari santuari, durava una settimana dal venerdì sera e si celebrava la comunione tra i membri della famiglia e tra le varie famiglie e Dio. Con il fondersi del gruppo dei pastori che sono arrivati nomadi dalla schiavitù d'Egitto con gli agricoltori sedentari, si festeggiò un'unica festa chiamata Pasqua, o meglio Pesahul Adonai, e Pasqua del Signore, celebrando soprattutto questo evento strepitoso che portavano come esperienza personale i gruppi pastorali nomadici, cioè di un intervento prodigioso, meraviglioso di Dio che in una notte di primavera li aveva liberati dalla schiavitù d'Egitto. Che cosa vuol dire Pesahul Adonai, Pasqua del Signore? Allora, prima di tutto, qualcuno ha fatto derivare la parola Pesah dal verbo passà, che significa passare. Chi è che passa? Passa il Signore per salvare, passa l'angelo sterminatore, è Israele che passa il Mar Rosso, passa il popolo alla libertà. Qualche altro lo fa derivare da un verbo che significa saltellare. Chi è che saltellano? Sono gli agnelli appena nati che saltellano, è l'angelo sterminatore che salta, lo sapete, le case segnate dal sangue che vedranno invece la morte dei primogeniti. Altri lo traducono con proteggere, il Signore protegge, il sangue dell'agnello protegge. Altri dall'egiziano Pasea indicano questo significato come fare memoria, cioè ricordare i grandi prodigi di Dio. Altri ancora lo fanno derivare dal verbo colpire, è Dio che colpisce, è l'angelo sterminatore che colpisce. Sicuramente sbagliano i padri della Chiesa, ce lo permettiamo di dire con molto rispetto, quando lo fanno derivare dal verbo pasco, soffro, e collegano la Pasqua alla sofferenza di Cristo. Allora, probabilmente ha più significati che sono andati perduti. Il primo significato è sicuramente quello dello zikaron, cioè del memoriale, che non è solo un ricordo di fatti passati, ma è una celebrazione che riattua per me oggi quello che il Signore ha compiuto, quello che il Signore ha fatto. Ha il significato sicuramente della celebrazione di un'alleanza tra Dio e il suo popolo. Dio si sceglie un popolo, libera i poveri, gli oppressi della terra, gli schiavi, e con loro stabilisce un'alleanza. Ma sicuramente una tensione scatologica. Già durante la celebrazione della Pasqua ebraica, gli ebrei sapevano che questa liberazione che il Signore aveva cominciato con i prodigi dell'Esodo si sarebbe soltanto compiuta alla fine dei tempi con l'avvento del Messia. E qui si inserisce la Pasqua cristiana. I credenti celebrano la Pasqua come il momento fondamentale della loro vita di fede. La resurrezione di Gesù è la grande, definitiva vittoria sul male, sulla schiavitù, sull'oppressione, sulla morte. È il fulcro della nostra fede. È il segno unico dato da Gesù che quell'uomo morto, trucidato sulla croce, non era uno dei tanti derelitti della storia che ci avevano lasciato la pelle, ma era Dio stesso che si caricava del limite umano per annientarlo e donarci la sua stessa divina, la sua stessa vita divina. Vi ricordate quando questa generazione incredula chiede dei segni? Gesù dice: non vi sarà dato nessun segno se non uno. L'unico segno su cui fonderete la vostra fede è il segno di Giona, questa strana novella che raccontava di questo profeta che era stato per 3 giorni nella pancia della balena in una dimensione di morte, negli inferi, e poi veniva vomitato di nuovo sano e salvo sulle sponde di Nive. Ecco perché è il kerigma, cioè il nucleo della fede cristiana. Cristo risorto è il fondamento della nostra fede. Ecco perché la Pasqua è la festa fondamentale, non è il Natale. Sono nati tutti, è la Pasqua, è risorto solo uno, questo dovete averlo ben chiaro. La risurrezione di Gesù è il fondamento della fede. Perché? Vedete, molti di voi probabilmente credono che esista un Dio perché vi arrivano con il ragionamento, con la semplice speculazione filosofica. Tanti filosofi hanno detto che Dio c'è, un mondo così bello, così ordinato, così complesso, sicuramente non si è fatto da solo, non può essere stato il caso ad aver fatto un mondo così, così perfetto. Qualcuno dice: per quanto io rimesti dei pezzi di ferro miliardi di volte, difficilmente ne faccio una Ferrari. Ecco, allo stesso modo, questo mondo così bello, così complesso, difficilmente può essersi fatto da solo, ci deve essere qualcuno che ne ha posto un inizio, che ne ha fatto un progetto. Ecco, tante persone arrivano a credere all'esistenza di un assoluto, di un essere superiore. ma in ogni caso è la resurrezione di Cristo che conferma a queste persone che quel falegname di Nazaret, ammazzato come un cane fuori della porta, scomunicato, è il figlio di questo Dio. Questo tipo di ragionamento è quello che chiamiamo il procedimento della scuola di Alessandria d'Egitto, la scuola filosofica, alla fine del secondo secolo. Altri invece non riescono ad arrivare a concepire un Dio, si fermano prima, continuano a mettere obiezioni. Ma se qualcuno è risorto, vuol dire che ha vinto la natura, quindi vuol dire, cioè che ha vinto la morte, ha vinto l'ordine soprannaturale, quindi che è il soprannaturale, che è Dio stesso. Allora per costoro che credono che un uomo ha vinto la morte, viene data immediatamente l'intuizione, la certezza che se c'è chi vince la natura, c'è un soprannaturale, quindi c'è un Dio. Ecco che la resurrezione di Cristo diventa fondamento non solo della divinità di Cristo, ma dell'esistenza del soprannaturale, dell'esistenza di Dio. E questo è il procedimento della cosiddetta scuola antiochena di Antiochia di Siria, la cosiddetta via storica del terzo secolo avanti Cristo. Guardate che stasera schiaccio i vostri cervelli e li faccio girare a mille, ma questo è fondamentale. Perché se voi capite il ragionamento che io vi faccio questa sera, non soltanto capite dove si fonda la vostra fede, ma siete capaci di spiegare perché credete in Gesù Cristo e non credete in Maometto e non credete in Sai Baba e non credete in Buddha e non credete in altre cose. Questo è importante non solo per fondare la nostra fede, ma per poter difendere la nostra fede, propagandare la nostra fede, sostenere la nostra fede con gli altri. E allora vi porterò ad un ragionamento molto intenso, ma credo che veramente ne capirete la bellezza, la grandezza e l'importanza. Perché? Perché Paolo dice, e qui chi ha la Bibbia l'apra, in quel capitolo fondamentale che è 1 Corinti, prima lettera ai Corinti, capitolo 15, versetti dal 3 al 22. Vi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa, quindi ai dodici, in seguito apparve a più di 500 fratelli in una volta sola. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me. Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. E se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risuscitato, primizia di coloro che sono morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Il discorso è chiarissimo. Se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede, vana è la vostra predicazione e voi siete più infelici degli uomini. Allora dobbiamo vedere se Cristo è risuscitato. E vediamo subito che la testimonianza della risurrezione di Gesù è lo scopo della Chiesa. La Chiesa non ha altro scopo che testimoniare che Gesù è risorto. Al capitolo 1 degli Atti, che raccontano la storia della Chiesa, si dice che viene scelto un apostolo in sostituzione di Giuda, che sapete si era ucciso, perché? Perché sia il testimone della sua risurrezione. Al capitolo 4 si dice con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione di Gesù. Il grande annuncio di Pietro, il mattino di Pentecoste, la prima predica, la prima omelia, è proprio Gesù di Nazaret, che voi avete inchiodato sulla croce e avete ucciso, Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Al portico di Salomone proclama, voi avete rinnegato il giusto, il santo, avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti e noi di questo ne siamo testimoni. avrei qui altri 20-30 discorsi negli Atti che sempre annunciano solo questo, la risurrezione di Cristo. Nella dispensina avete qualche riferimento, potete poi andarveli a vedere. Così pure anche Paolo ad Atene annuncia Gesù e la risurrezione, e definisce la risurrezione di Gesù in Atti 17 la prova sicura della signoria di Cristo. Vorrei farvi notare una cosa. Voi sapete che gli scritti del Nuovo Testamento datano dagli anni 50 fino al 100-110 d.C. Quando si parla della risurrezione di Cristo, è interessante notare come c'è un cambio di espressione. Negli scritti più antichi si dice Dio ha risuscitato Gesù Cristo. Dio soggetto ha risuscitato verbo, Gesù Cristo direi il complemento oggetto, cioè si sottolinea che la risurrezione è opera di Dio. Se andiamo a vedere gli enunciati intermedi, noi vediamo scritto Gesù è stato risuscitato, è sempre sottinteso da Dio, è il famoso passivo divino, però Gesù è già soggetto della frase. Nelle proclamazioni più recenti troviamo Gesù risorse, in cui Gesù è soggetto di un verbo attivo. Tutto questo sta ad indicare che nella Chiesa primitiva la comprensione cristologica andò crescendo nel tempo. All'inizio la risurrezione fu vista come un prodigio del Padre, che confermava con questo evento straordinario che Gesù era il suo Messia. Progressivamente si comprende sempre di più e sempre meglio che quell'uomo risuscitato era Dio stesso, risorto con una potenza propria. Ma anche noi dobbiamo interrogarci: Gesù è veramente risorto? Come facciamo a saperlo? Vedete, nessuno di noi l'ha visto, credo almeno, Allora, la nostra testimonianza si basa sulla nostra risposta al quesito Gesù è risorto, dipende dalla affidabilità che diamo alle testimonianze che ci attestano che Gesù è risorto. E noi che testimonianze abbiamo? Abbiamo una serie di testi della Chiesa primitiva. Abbiamo Marco 15, che è scritto all'incirca verso il 60 d.C., 55-60, Marco 16, che invece è un'aggiunta, probabilmente è stato scritto attorno agli anni 100, Luca 23, che è scritto tra il 60 e il 70, Matteo 27, che è scritto tra il 55 e l'80, Giovanni, che è scritto alla fine del primo secolo, addirittura all'inizio del secondo. Di questi racconti, soltanto Giovanni si presenta come scritto da un testimone oculare, perché Marco e Luca, voi sapete, non erano apostoli, Marco era forse il segretario di Pietro, Luca il medico della mutua di San Paolo, il mio caro medico, mentre invece Matteo era un apostolo, ma sotto la croce lui non c'è, e quindi sappiamo che sotto la croce c'è solo Giovanni e con le donne, gli altri antelato tutti, sono scappati tutti. Allora, queste testimonianze che noi riceviamo hanno delle convergenze e hanno delle divergenze. Mi piacerebbe aver tempo con voi, un vero corso biblico lungo, prendere tutti questi brani che vi ho citato, metterli in sinossi, cioè uno vicino all'altro, su quattro colonne, e poi cercare di vedere su che cosa convergono e su che cosa divergono. Seguitemi bene. Su che cosa convergono? Convergono sul fatto che la sepoltura di Gesù fu fatta dai discepoli il venerdì in maniera affrettata. Secondo, che il primo giorno della settimana, cioè la domenica, delle donne vanno al sepolcro e lo trovano vuoto. Terzo, che gli apostoli di fronte alla testimonianza delle donne dicono ma siete scemi, cioè l'incredulità da parte delle donne. Quarto, ci sono dei messaggeri, poi vedremo, che cercano di spiegare perché il sepolcro è vuoto. Quinto, Gli apostoli dicono che la resurrezione di Gesù avviene secondo le scritture, cioè era già stata prevista dall'Antico Testamento, e vedono negli atti di cui sono testimoni la conferma di queste scritture. Sesto, l'annuncio della resurrezione da parte delle donne ai discepoli. Settimo, che Gesù appare più volte da risorto a tanta gente diversa. Avete visto, Paolo fa già un elenco: apparve a Chefa, cioè Pietro, apparve agli undici, apparve a 500 fratelli, apparve a Giacomo, apparve a me. Ottavo, che di fronte a queste apparizioni i discepoli talora restano dubbiosi. Pensate a Tommaso, che dice: ma non ci credo, figurate, se non metto le dita nel costato, nelle piaghe delle mani e dei piedi. Oppure pensate a quando lo vedono sul lago di Tiberiade, che alcuni dicono è un fantasma, non è lui. 9. C'è un'ultima apparizione solenne di Gesù, in cui lui dà una missione ai discepoli. Cioè Gesù non è che appare per sempre, appare per un certo periodo, dopodiché dice: è l'ultima volta che mi vedete, cordiali saluti, andate per il mondo. E quindi, decimo punto, concordano tutti su questa scomparsa di Gesù, che hanno visto vivo per un certo periodo, che chiamano l'ascensione di Gesù al cielo. Queste sono le convergenze di queste testimonianze, cioè tutti questi testimoni, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, dicono, sono d'accordo in questi 10 punti che vi ho detto. Ma ci sono anche un mucchio di differenze. Se voi per esempio andate a vedere i racconti del mattino di Pasqua, vedrete che Marco dice che le donne vanno al sepolcro sorto il sole. Luca dice che vanno all'alba, Matteo dice di buon mattino, Giovanni dice che era ancora buio. Allora mettetevi d'accordo, ste donne vanno al sepolcro che è ancora buio, come dice Giovanni, quando siamo all'alba, cioè il sole non c'è ancora ma comincia il cielo a diventare chiaro, come dice Luca, oppure sorto il sole, come dice Marco, o che è già mattina, come dice Matteo. E poi chi va? Se noi leggiamo il Vangelo di Marco, diciamo, vediamo che al sepolcro vanno Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Salome. Secondo il Vangelo di Luca abbiamo Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Salome, Giovanna e le altre. Secondo il Vangelo di Matteo, Maria di Magdala e l'altra Maria, generico. Secondo Marco 16 solo Maria di Magdala, secondo Giovanni Maria di Magdala e altre. Abbiamo insomma due tendenze: qualcuno dice che c'è andata Maria di Magdala da sola, forse tre, qualcuno dice che c'è andata Maria di Magdala e Maria madre di Giacomo e di Salome, Maria madre di Giacomo e Salome, altri invece un gruppo di donne: c'è Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, c'è Giovanna, c'è Salome, non si sa, una, due, tre, quattro. Cosa vanno a fare? Secondo Marco comprano molto presto al mattino dei profumi per fare le unzioni, ma Luca dice non è vero, i profumi li hanno già preparati il venerdì, portano invece degli aromi. Matteo 28 dice che non vanno né a portare i profumi né a portare gli aromi, ma a fare la visitina al Camposanto, cioè a vedere il sepolcro, punto e basta. Cosa vedono? Secondo Marco vedono, attenzione, una pietra arrotolata con un giovane seduto dentro a destra. Secondo Luca vedono la pietra arrotolata, ma i giovani questa volta sono due e non sono seduti ma sono in piedi. Secondo Matteo 28 arrivano lì, vedono un terremoto, un angelo che scende dal cielo, questo angelo rotola la pietra, si siede sulla pietra fuori. Prima dicevano che ce n'era uno dentro, l'altro diceva che ce n'è due dentro, Luca dice che ce n'è uno solo fuori, scusa, Matteo uno solo fuori. Giovanni dice che ci sono, la pietra è già tolta e arrivano due angeli seduti dentro. Su questo, vedete, nessuno è d'accordo. Sono uno, sono due, sono dentro, sono fuori, sono in piedi, sono seduti. Reazione delle donne. Marco 16. Fuggirono tremanti e non dissero niente a nessuno. Luca 24. Tornarono subito indietro e riferirono tutto agli undici e agli altri. Allora, sono fuggite e non hanno detto niente a nessuno, o sono tornate e hanno detto tutto agli altri? Apparizioni di Gesù. Secondo Matteo 28, Gesù appare a tutte le donne che sono venute, le quali abbracciano i suoi piedi. Secondo Marco 16, Gesù appare prima a un'unica donna, Maria di Magdala. Agli uomini, secondo Marco, Gesù appare a Simone e agli undici insieme a cena la sera di Pasqua. Secondo Marco, Marco 16, l'altro capitolo, l'altra parte del capitolo, quella che è stata scritta probabilmente 40 anni dopo, dicono i filologi, Gesù non appare a Pietro, appare solo agli undici. Secondo Giovanni appare non agli undici, ma ai dieci, perché manca Tommaso. Tommaso non c'è. Allora, problema grosso. Come mai ste contraddizioni? Come mai ste contraddizioni? E guardate che il problema non è di secondaria importanza, perché tutte le genti di tutti i tempi sono chiamati a confrontarsi con la testimonianza apostolica. La fede o no in Gesù si basa sul fatto se diamo o no credibilità a queste persone che ci dicono che il Signore è risorto. E questo non deve turbarci, perché di qualunque fatto che noi non, di cui noi non siamo stati testimoni oculari, noi crediamo o no in base alle testimonianze degli altri. Io credo che ci sia stata la guerra contro la Gallia, perché Cesare nel Debello Gallico ha scritto che c'è stata la guerra contro i Galli, ma io non l'ho vista la guerra contro i Galli. Io credo che ci sia stata la rivoluzione francese, perché mi fido di quanto dicono gli storici. Io credo che ci sia stata la guerra in Iraq o la caduta del muro di Berlino, perché l'ho visto alla televisione e credo a quelle immagini. Voi sapete che ci sono degli interi blog anche su internet che dicono che per esempio anche lo sbarco dell'uomo sulla luna non è esistito, è stata tutta una montatura delle TV e dei giornali, quindi potrebbe essere tutta una montatura che ci sia stata la guerra in Iraq. C'è anche, sono stati dei film su questo, lo sapete, dicono che non è mai esistita, è stata tutta una montatura. Ecco, di tutte le cose di cui io non sono immediatamente testimone, credo no in base alla credibilità che do ai testimoni, che possono essere i cosiddetti storici, i giornalisti, la stessa TV con tutti i limiti che ha, eccetera eccetera. È sempre un problema di credibilità dei testimoni. Questo è proprio un problema gnoseologico, cioè relativo alla conoscenza. Quello che io ho visto ne rispondo io, ma di tutto il resto rispondo perché credo o non credo agli altri. Io non ho mai visto in faccia né Obama né Putin, magari non esistono. Ci credo perché credo affidabili i giornali che mi dicono che quella foto lì è di Obama, che quell'altra foto è di Putin, ma di per sé io non li ho visti mai in carne ed ossa. Credo a testimonianze. Vi dico, ogni tanto ci sono dei film o delle inchieste che dicono no, è tutta una storia, quello non esiste, quello è stato inventato, eccetera eccetera. Allora, gli apostoli e i discepoli che mi annunciano la resurrezione di Gesù sono credibili? I credenti sono quelli che dicono di sì. E perché? Primo, perché erano uomini semplici e concreti, ben lontani da inventarsi speculazioni strane. Erano tutti pescatori, agenti delle tasse, non visionari, pensatori strani, erano persone molto molto pratiche. Secondo, non si vergognano di dire che essi stessi per primi hanno dubitato, che non ci credevano, non hanno detto noi lo sapevamo, noi da subito siamo stati, no. Tre, non erano dei bugiardi, non ci hanno guadagnato niente dalla loro attestazione. Non è che dicevano noi diciamo che risorto, così fondiamo la Chiesa, così poi andiamo in Vaticano, ci saranno i tesori del Vaticano, gli ermellini, le porpore e va a sapere che cosa. Erano dei poveri pescatori che ci hanno rimesso la ghirba e la pelle per quello che hanno sostenuto, che sono rimasti nella miseria più nera e hanno avuto ogni sorta di persecuzioni, ogni sorta di sofferenze, perché ci ostinavano a dire: guardate che quel falegname che avete ammazzato, noi l'abbiamo visto risuscitato. Sono stati molti a vedere e in circostanze diverse. Quando Paolo scrive la prima lettera ai Corinti, probabilmente siamo intorno al 49 d.C. Quindi se Gesù è morto nel 30, sono passati 29 anni. Su 500 persone, dopo 29 anni, molte sono ancora vive. Vedete che lui dice, è apparso a più di 500 fratelli in una volta sola, di cui molti sono ancora vivi, andate a trovarli, andateglielo a chiedere. Questa gente pavida e sconfitta dopo la morte del Signore, dopo l'incontro con il risorto, comincia a uscire e annuncia al mondo: quel falegname ucciso è Dio, noi lo abbiamo visto risuscitato. Infine pagano con la vita la loro affermazione, suggellano con il sangue la loro parola. Tertulliano diceva: credo i testimoni che si fanno sgozzare. Ecco, loro si fanno sgozzare per dire che quel falegname l'hanno visto risuscitato. E ancora il sepolcro, per affermazione degli stessi avversari, era vuoto, non ha mai trovato il corpo del Signore. Ogni tanto c'è qualche film, ogni tanto ne ho visto uno anche qualche tempo fa, in cui si diceva che un film, c'era il dubbio che quel Gesù trovato fosse il Signore, questo avrebbe sconvolto tutta la Santa Romana Chiesa, e poi anche nel film non era quel Gesù, io datano e di 3 secoli dopo, eccetera, eccetera. Ancora, gli autori non si preoccupano di comporre le discordanze che su particolari secondari, come abbiamo visto, degli eventi pasquali si riscontrano nei Vangeli. Ciascuno dice: no, no, io ho visto un angelo. L'altro dice: no, io ne ho visti due. Io ho visto la pietra rotolata dall'angelo. No, no, io sono entrato nella pietra e era già rotolata. Se noi dovessimo metterci d'accordo a inventare una palla, ci metteremmo d'accordo prima, cioè ci metteremmo d'accordo anche sui particolari. Invece loro, ciascuno è fedele alla sua tradizione, e poi vedremo i problemi che dà questa tradizione. Infine, volendo descrivere la risurrezione, non raccontano mai come è avvenuta. Nessuno ha visto l'evento risurrezione. Hanno incontrato il risorto, ma nessuno ha visto l'evento risurrezione. Vedete, che i racconti evangelici siano pieni di contraddizioni non è una cosa che scopriamo noi oggi. Già nell'antichità vari pensatori, anche cristiani, si erano interrogati su questo problema. Valga l'esempio di Sant'Agostino, che nel 400 d.C. scrive un trattato intitolato proprio De Consensu Evangelistarum, cioè sul consenso degli evangelisti, il cui scopo era proprio di dimostrare che le contraddizioni contenute nei Vangeli sono soltanto apparenti e non turbano il senso di fondo del problema. Però vedete, nella storia ci sono state delle interpretazioni contrarie alla storicità della risurrezione. Pensate all'affermazione della malafede, cioè che gli ebrei avessero, che i primi discepoli avessero raccontato una menzogna, avessero detto una grande bugia. Noi la troviamo già riportata, per esempio, nel Vangelo di Matteo, ai capitoli 27 e 28. La troviamo, per esempio, nei Talmud ebraici. Cioè, gli ebrei dicono, i discepoli che erano stati così entusiasti del Signore durante la vita, quando è morto, hanno rubato il cadavere, l'hanno portato via e così hanno cominciato a contare in giro la storia che era risorto, no? Quindi il movente sarebbe salvarsi dalla brutta figura di fronte ai loro amici ebrei per avere seguito un fanatico. Guardate che questa ipotesi della malafede la troviamo soltanto proprio nei primissimi tempi. Il Vangelo di Matteo che racconta questa cosa qui, Resta difficile infatti accettare che queste persone abbiano avuto il coraggio di testimoniare fino alla morte un'affermazione che sapevano essere falsa. Quindi quasi tutti gli storici sono concordi sulla buona fede di questi testimoni. Ma allora, se sono in buona fede, come potrebbero raccontarci delle cose che non sono successe? E qui abbiamo due grandi filoni di interpretazioni contrarie alla storicità. Il filone cosiddetto della scuola critica o scuola razionalista, che comincia a partire dal 1700, quando numerosi autori, a cui si dà il nome di razionalisti, ripropongono il problema della storicità dei Vangeli sulla base di una critica ai Vangeli stessi. È il tempo delle famose vite di Gesù, quella del re Marus, di Renan, di Bauer, di Strass, di Loisy, di Arnac. Questi erano i razionalisti del 700-800, l'epoca dei lumi, l'epoca della ragione, in cui si dice: ciò che conta è la ragione. Allora, tutto ciò che la ragione può vedere è vero, tutto ciò che la ragione non può vedere è falso. Ci sono quindi due convinzioni che basano gli scritti dei razionalisti: l'infallibilità della retta ragione, ciò che conta è solo il progresso scientifico; secondo, l'inviolabilità delle leggi della natura. Da queste due convinzioni fanno derivare due corollari: il soprannaturale non esiste perché io non posso averne esperienza; secondo, il miracolo non può esistere perché sarebbe una contraddizione delle leggi della natura. E questo, secondo i razionalisti, vale anche per il miracolo per eccellenza, che è la resurrezione. E allora dicono: la resurrezione è un fatto che è nato per un errore degli apostoli. Questi apostoli sicuramente erano in buona fede perché hanno testimoniato fino al martirio, ma poveretti, si sono ingannati. E allora tirano fuori una serie di teorie, per esempio la teoria della morte apparente. E quando, per esempio, nei Vangeli della morte del Signore sentirete dire che Gesù emise lo Spirito, loro traducono svenne. Quindi Gesù sarebbe svenuto, ci sarebbe stato un caso di morte apparente, lo avrebbero sepolto, lui poi nel fresco del sepolcro si è ripreso dopo 3 giorni, è uscito fuori, ma è stata una morte apparente. Altri ancora erano così tristi, erano così sconvolti dal fatto che Gesù era morto, che quando sono andati al cimitero per visitarne il sepolcro hanno sbagliato tomba e non sono andati a quella dove c'era Gesù, ne hanno trovata un'altra che era vuota, hanno detto: ma l'abbiamo messo lì, ma invece l'avevano messo da un'altra parte, ma non si ricordavano più. Oppure c'è tutta una serie di motivazioni, per esempio allucinazioni collettive, fenomeni parapsicologici, oppure Dio stesso che li vuole ingannare mostrando il figlio come risorto, eccetera eccetera. Queste sono le obiezioni della cosiddetta scuola critica. Il secondo tipo di obiezioni più corpose alla veridicità della resurrezione viene dalla scuola mitica, quella di Rudolf Bultmann, che dice, in parole povere: a noi che Gesù sia risorto o non risorto non ce ne importa niente. Loro partono da un'affermazione di Paolo, seconda lettera ai Corinti, in cui Paolo dice: se anche abbiamo conosciuto il Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. E allora dice: a noi non interessa sapere storicamente se Gesù è esistito, se Gesù è morto, se Gesù è risuscitato. La fede è un dono. Lui è un protestante, Bultmann, no? È un luterano. La fede si fonda non sulla ragione. La fede è un dono. Chi ce l'ha, ce l'ha. Chi non ce l'ha, non ce l'ha. Noi non dobbiamo preoccuparci di fondare la nostra fede. La fede, essendo un dono, si fonda sul dono, si autofonda, non siamo interessati. E allora dicono: ma perché nei Vangeli c'è questo racconto così minuzioso di questo morto che prima era morto, poi invece lo trovano vivo, lo toccano, gli mangiano insieme, eccetera. Dice: ma no, ma è un modo di dire. Dire Gesù è risorto è come dire Che Guevara vive, Mussolini vive, eh? Ogni tanto trovate su un muro Mussolini è vivo e lotta in mezzo a noi, o Che Guevara è vivo e lotta in mezzo a noi. Ecco, Gesù è risorto, dice, sarebbe un modo di dire della lingua semitica, per dire che il messaggio di Gesù continuo, attuale, oggi in mezzo a noi. Quando la lingua ebraica è stata tradotta, l'aramaico è stato tradotto in greco, i traduttori non hanno capito bene, e quello che era un intendimento simbolico per dire il suo messaggio prosegue è stato letto in senso storico, come Gesù fosse veramente rivissuto. In altre parole, Bultmann ritiene che vi sia stato un errore della seconda comunità cristiana, quella greca, che avrebbe interpretato male i modi di dire ebraici o aramaici che gli apostoli avevano usato per esprimere la loro fede nel messaggio di Gesù. Ecco, se la scuola critica e la scuola mitica negano la resurrezione di Gesù, la grande tradizione formata dai cattolici, dagli ortodossi e dalla maggioranza delle chiese protestanti ha sempre letto invece questi testi in un senso immediato, in un senso storico. Accettano la storicità della risurrezione di Gesù. Quali obiezioni fanno i cattolici e coloro che accettano la storicità? Agli ebrei e ai sostenitori della malafede dicono: qualcuno può dare la vita con questa totalità e con questo equilibrio che stupisce gli stessi carnefici pagani. Vi ricordate quante volte negli Atti dei Martiri si vede che gli stessi carnefici pagani erano commossi dal fatto che questi cristiani che morivano per dire che Gesù era risuscitato non erano degli esaltati, dei mezzi matti, ma erano delle persone serie, tranquille, equilibrate, che affermavano con la loro vita quello che loro volevano professare con la loro bocca. Alla scuola critica e mitica loro dicono, la scuola critica e la scuola mitica, che si parla di resurrezione in testi che sono molto tardivi. Non è vero, ormai vedete l'archeologia e l'esegesi biblica ci dice che i testi paolini sono molto precoci, sono addirittura anteriori agli anni 50. I primi Vangeli sono scritti subito dopo gli anni 50. Alla scuola critica, come potete dire che la ragione umana sia infallibile? Come potete dire che Dio non possa intervenire a mutare gli ordini della storia? Se Dio è Dio, può intervenire con il miracolo. Se Dio è soprannaturale, può vincere le leggi della natura. E come si può ipotizzare che gli ebrei inventino una resurrezione, cosa che era lontanissima dal loro modo di pensare? Voi sapete che anche nell'Antico Testamento non si parla di resurrezione. Voi sapete che nell'Antico Testamento si pensava che una volta morto finivo nello Sheol, nel luogo delle ombre. Pensate a tutti quei bei salmi in cui diciamo: sorgono forse i morti, Signore, a lodarti? Ti si loda forse nello Sheol? C'è solo il libro della Sapienza, ma il libro della Sapienza adesso qualcuno dice che è 30 avanti Cristo, prima si diceva primo secolo, adesso si dice 30 avanti Cristo, che comincia a dire che forse c'è un al di là. Ma se no, prima gli ebrei non hanno il concetto della resurrezione. Ai tempi stessi di Gesù la corrente dominante è la corrente sadducea. Ricordate, da quelli che vanno a prendere per i fondelli Gesù con quella famosa storiella, c'era un tale che ha avuto c'era una donna che ha avuto 7 mariti, se ci fosse la resurrezione, quando è dall'altra parte, di chi sarà moglie? Per dirti, vedi che la resurrezione è una scemenza. Vi ricordate, erano i sadducei, era il pensiero dominante. I farisei, che cominciavano a pensare a una resurrezione, erano una corrente minoritaria. Alla scuola mitica, che dice quello che gli ebrei intendevano come Gesù vive nel suo messaggio è stato tradotto male dalla seconda generazione, che hanno inteso in senso concreto, reale, opponiamo che non esiste un procedimento del genere. Perché Paolo di Tarso, noi sappiamo, era culturalmente bilingue. Paolo era un rabbino, ma conosceva il greco alla perfezione. E quindi quando Paolo parla della risurrezione di Gesù come fatto autentico, intende proprio come fatto autentico, tant'è vero che precisa che mentre gli scrive buona parte dei testimoni sono ancora vivi, dei famosi 500 che l'hanno visto, andate a vedere, andateglielo a chiedere, molti sono ancora viventi. A questo punto dobbiamo però spiegarci perché nei Vangeli ci sono queste differenze nei racconti della resurrezione. Sappiate che la Chiesa ha sempre conservato queste differenze. C'era stato un Vangelo, il Vangelo di Pietro, che tentava di mettere d'accordo queste differenze. La Chiesa ha detto che è un Vangelo apocrifo, non ispirato. Ma allora perché ci sono queste contraddizioni? Primo, perché voi sapete, i Vangeli non sono il reportage della vita di Gesù scritto mentre Gesù viveva. I Vangeli, qui sarebbe interessante fare un corso addirittura sulla nascita dei Vangeli, sono messi per iscritto decine di anni dopo la scomparsa di Gesù. Perché per decine di anni quello che contava era la predicazione orale. Cioè gli apostoli che avevano visto il Signore risorto si spargono per il mondo e raccontano di aver visto Gesù risorto. Quando è che si cominciano a scrivere i Vangeli? Quando stanno morendo tutti gli apostoli. Quando ormai tutti stanno morendo, si sente l'esigenza di mettere per iscritto i loro racconti. Ma ormai sono passati 20, 30, 40, 50 anni dagli eventi. Allora voi capite che se io ho visto il Signore, predico a voi che cosa ho visto, voi lo predicate ai vostri figli, i vostri figli lo predicano ai loro nipoti, i loro nipoti lo predicano ai pronipoti, i pronipoti si decidono a mettere per iscritto. Dopo 30-40 anni è possibile che uno dica c'erano due angeli, no, ma forse il nonno aveva detto che ce n'era uno solo, ha detto che erano a destra, no, forse erano a sinistra, a me pare invece che fossero fuori. Capite? I particolari secondari, dopo 20-30 anni di tradizione orale, tendono ovviamente a sfumarsi. Secondo, i Vangeli sono dei libri che non militano, che non mirano a far credere, ma a rafforzare una fede già sorta. Cioè non si pongono il problema di fondare la fede, ma di rispondere a dei problemi spirituali di questa o di quella comunità. Ecco perché il Vangelo di Matteo, che scrive agli ebrei, vorrà dimostrare che Gesù è Messia. Luca, che scrive ai greci, ai pagani, vuole invece renderlo accetto alla cultura greca, alla cultura del mondo romano, eccetera. Ognuno ha i suoi problemi teologici. Terzo. Gli antichi hanno un concetto diverso di storia da quello che abbiamo noi. Per noi la storia è la cronaca, per gli antichi la storia è la teologia, cioè è vedere che cosa Dio voleva fare, voleva dire in quegli eventi. E allora mettono magari dei simboli per spiegare che Dio è voluto intervenire in una certa maniera, ha voluto fare una certa rivelazione. Quarto, se adesso entrasse improvvisamente un tale in questa stanza e desse una randellata in testa ad un Dante e scappasse, arriva la polizia, ci interroga, tutti noi saremmo unanimi nel dire, eravamo lì che sentivamo il Miglietta parlare, a un certo momento è entrato un tale, ha dato una randellata in testa ad un Dante ed è scappato. Poi ci pigliano uno per uno e ci dicono, ma com'era fatto quel tale? Allora, queste sono prove che si fanno sulla validità delle testimonianze, soprattutto in campo giuridico, in campo di polizia. E allora si vede che tutti saremmo d'accordo sul fatto principale. È entrato un tale e ha dato una randellata in testa ad un Dante. Ma sul fatto se questo avesse gli occhiali o non avesse gli occhiali, state sicuri che sui 60 persone che siamo qui adesso ci sarebbe una parte che dice ma secondo me non gli aveva, qualcuno dice no, a me pareva che gli avesse. Se qualcuno gli dice aveva la giacca o il giubbotto, qualcuno dice ma secondo me aveva la giacca, no guarda che forse aveva il giubbotto, no, eccetera. Cioè è stato dimostrato che nelle testimonianze di un evento che vede protagoniste più persone c'è una concordanza assoluta sui fatti principali, ma sui fatti secondari ci sono delle possibilità di sfumature. Ancora, il fatto che non si sia tentato di appianare le divergenze, come avrebbe fatto chiunque voleva inventarsi una storia credibile, depone proprio per il massimo rispetto che ogni comunità aveva della tradizione ricevuta. Ecco, mio nonno, che aveva sentito parlare l'apostolo Giovanni, m'ha detto che così, io scrivo questa roba qui. Ah no no, mio nonno che aveva sentito parlare l'apostolo Pietro, che aveva sentito a sua volta trasmesso dal suo segretario Marco, mi ha detto così e io scrivo così. Vedete, quindi questo addirittura è un qualche cosa in più per rafforzarci la serietà, ecco, di queste testimonianze che concordano tutte sui fatti principali e che possono poi divergere su particolari secondari. A questo punto scegliete. Se voi dite: secondo me i testimoni della risurrezione sono persone che meritano fiducia, siete credenti. Se voi dite: no, secondo me hanno contato tutte palle, non siete credenti. Questo è il processo di fondamento della vostra fede ed è quello che voi dovete sapere proporre agli altri. Perché credi in Gesù Cristo? Perché ho della gente che mi ha detto che Gesù è risorto e secondo me sono persone credibili per questo motivo. Attenzione, ho un po' tirato, non siete ancora credenti nel senso di discepoli, ma avete messo le basi del vostro credere. La fede cristiana non è una palla, un'adesione a un'idea, credo alla Befana, a Babbo Natale, va a sapere che cosa. La fede cristiana si fonda su un evento storico, che è la risurrezione del Signore. Ha un fondamento razionale, però sicuramente va al di là del razionale, perché passa dall'evento naturale all'evento soprannaturale. Trascende la storia e si dice diventa metastorico, cioè va al di là della storia. Io posso dire: è vero, credo alla testimonianza della risurrezione, credo che Gesù è risorto, ma chi se ne frega? Lo dice molto bene l'apostolo Giacomo nella sua lettera, che anche i demoni credono alla risurrezione, ma non sono discepoli del Signore. Allora, la risurrezione è il fondamento del nostro credere, è il fondamento del nostro credere, ma credere sarà qualcosa più in là. Mirabilmente Tommaso d'Aquino definiva la fede razionabile obsequium, diceva fides est razionabile obsequium, razionale perché ha una base razionale, perché la ragione ti porta a dire do fiducia o non do fiducia, ma alla fine è un obsequium, cioè un ossequio, un affidarmi alle braccia di Dio, cioè dire: bene, Gesù è risorto, Gesù ha vinto la morte, quindi Gesù è soprannaturale, quindi Gesù è Dio, allora io mi affido a Lui, allora credo a quello che mi ha detto, allora aderisco alla sua proposta, allora informo la mia vita al suo messaggio, allora divento suo discepolo. In altre parole, la fede vera è amore, è attaccarsi. La parola ebraica da cui deriva il verbo della fede, emunà, da cui deriva il nostro amen. Cosa vuol dire amen? Amen, sapete cosa vuol dire? Mi attacco, mi avvinghio. È il verbo che viene usato per indicare la cintura che sta attaccata alla pancia. Ecco, la cintura è il mio amen. Ecco, io dico la mia fede, la mia emunà, nel momento in cui mi avvinghio a Cristo, mi attacco a Cristo, divento tutt'uno con Cristo. Ecco perché, per esempio, nel Vangelo, il verbo pisteuo, greco, quasi mai regge il complemento oggetto, credo che, ma è più accusativo, cioè è un verbo di movimento, credo a, mi affido a, Lo stesso Gesù, quando annuncia in Marco il regno di Dio, dice: convertitevi e credete non al Vangelo, ma sul Vangelo, cioè appoggiatevi sul Vangelo. Credere ti dà l'idea del movimento, dello slancio, dell'abbandono. C'è un altro particolare tecnico che voglio condividere con voi, perché non è da poco. Perché fin dal V secolo, Ammonio di Alessandria sosteneva che il corpo resuscitato di Gesù sarebbe uscito in modo immateriale dagli abiti funerari. E vari studiosi pensano quindi che il discepolo amato crede alla resurrezione dal modo con cui vede che sono posti i panni funerari. Questi panni funerari erano impregnati di olio aromatico, quindi erano glassati, erano diventati un po' duri. Il discepolo entra, vede che questi panni sono rimasti lì, ritti e rigidi, ma il cadavere è come svaporato dall'interno. Vi leggo Giovanni 20, chi ha la Bibbia lo prenda, versetti 5-7, e ve lo leggo con una traduzione letterale, che forse discorda un po' dalle vostre Bibbie, ma che vi fa capire bene il problema. Voi sapete che Giovanni e Pietro corrono al sepolcro, Giovanni per rispetto si ferma, entra prima Pietro, poi entra Giovanni, e chinatosi Giovanni vide giacenti i lini, tuttavia non entrò. Giunse allora anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e nota i lini giacenti e la mentoniera che era sul capo, non giacente come i lini, ma diversamente arrotolata dentro al suo posto. Allora cerchiamo di capire questi testi, pezzo per pezzo. Prima di tutto siamo i lini. Qualche Bibbia traduce bende, no, traduzione insostenibile, perché in greco si dice che i riai, come per esempio le bende che arrotolavano il cadavere di Lazzaro, qui invece sono gli otonia, cioè i tessuti di lino. Poi c'è questo sudario. Che cos'è questo sudario? È la mentoniera. Anche adesso spesso, lo sapete, quando uno muore, per impedire che la bocca vada giù, gli mettono quel fazzolettone, no? Che lo tiene chiuso così. Il sudario. Questo sudario è entetiligmenon, cioè arrotolato, ma in greco è un perfetto. Il perfetto è un'azione del passato che continua nel presente. Dovremmo tradurre che continuava ad essere arrotolato come era stato messo. Questi lini sono giacenti, ma forse la traduzione più esatta del keimena è afflosciati. In altre parole, i lini sepolcrali, non contenendo più il cadavere, se volete la sindone, non contenendo più il cadavere, si sarebbe afflosciata. Mentre invece la mentoniera, che era rigida, non si sarebbe afflosciata, ma continuava a rimanere lì, bella, dritta. E il corpo non c'era più da dentro. Allora l'altro discepolo e vide e credette. La presenza del doppio E collega il vedere al credere, cioè dice, esprime un legame di causa ed effetto. Il discepolo crede in base a ciò che ha visto, cioè il discepolo, vedendo che i lini sono come svuotati e la mentoniera invece sempre lì dritta con i lini afflosciati sopra, dice: accidenti, ma qui prima di tutto Gesù non è stato, il cadavere non è stato rapito, perché sarebbe impossibile fare uscire dai lini un cadavere senza sfare questi lini e senza sfare la mentoniera. Secondo, è davvero passato ad un'altra esistenza, ad un'altra forma di vita il cadavere del defunto, perché i lini sono rimasti come un bozzolo svuotato che il discepolo vide. E allora il discepolo ricava dalla disposizione dei lini la prova della resurrezione di Gesù e così crede alle scritture. Quando fu destato dai morti, si ricordarono i discepoli e credettero alla scrittura e al discorso che disse Gesù. Voi mi potete dire: ma perché crede solo Giovanni e non crede anche Pietro? Questo è un altro problema. Può darsi che Giovanni fosse più furbo, più giovane, lavorasse meglio di cervello, o forse semplicemente si vuol proprio dire che il discepolo amato, avendo visto questi lini disposti con cura, pensa improbabile il furto di cadavere. Già Giovanni Crisostomo dice: chiunque avesse rimosso il corpo non lo avrebbe prima spogliato, né si sarebbe preso il disturbo di rimuovere e di arrotolare il sudario nello stesso posto come era prima. Potrebbe essere anche un fatto simbolico, la cosiddetta, sapete che nella Bibbia c'è una teologia del vestito, teologia del vestito. Voi sapete che Adamo ed Eva, quando sono in paradiso, sono nudi e non se ne vergognano, stando bene così. Quando arriva il peccato, si ricoprono di vesti. Ora, il fatto che i lini restino lì e Gesù se ne esca nudo, significherebbe che Gesù è di nuovo in paradiso, è nella dimensione divina, è nella dimensione dell'Eden. Gesù non ha più bisogno di vesti umane perché, come dice Romani 6, Cristo risuscitato dai morti non muore più, a differenza di Lazzaro, vi ricordate, che invece era uscito tutto bendato perché Lazzaro sarebbe morto ancora. Andiamo avanti ancora sull'analisi di questi testi. Quanto tempo i discepoli hanno visto Gesù come risuscitato? Noi non possiamo dirlo con esattezza. Se noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, Luca pone l'ascensione 40 giorni dopo la Pasqua. Lo stesso Luca, nel suo Vangelo, dice che l'ascensione è avvenuta la sera di Pasqua. Allora, tutti voi che avete un minimo di conoscenza biblica sapete che i numeri nella Bibbia significano tutto meno che il valore numerico. Sono sempre simbolici. E 40 vuol dire il tempo voluto da Dio, il tempo che Dio aveva stabilito. Noi non sappiamo se il popolo di Israele vaga per 40 anni nel deserto. Noi sappiamo che il viaggio dall'Egitto alla Palestina impegna qualche mese, ma è per dire il tempo voluto da Dio. Noi non sappiamo se Gesù ha digiunato 40 giorni e 40 notti senza toccare né cibo né acqua, come dicono i testi. Sicuramente è un modo simbolico, perché poteva stare 40 giorni senza mangiare, ma sappiamo che non poteva stare 40 giorni senza bere. Quindi si dice che Gesù ha digiunato il tempo voluto da Dio. Allora, anche il fatto che noi diciamo che nel Vangelo di Luca si dica Gesù è asceso al cielo la sera di Pasqua, e lo stesso Luca negli Atti dica è asceso dopo 40 giorni, è il modo ebraico per dire che i discepoli hanno conosciuto Gesù come vivo, gli hanno mangiato insieme, l'hanno toccato, gli hanno messo le mani nel costato, nelle piaghe delle mani e dei piedi per un certo periodo. Dopodiché Gesù non si è reso più tangibile per loro nella sua dimensione storica. Quindi Dio ha permesso che per un certo periodo fosse visto risorto, dopodiché no. Questo viene chiamato ascensione, glorificazione, sono espressioni per dire che Gesù è stato visto come risorto per un certo periodo nella dimensione spazio-temporale. A un certo punto Gesù è esulato dalla dimensione spazio-temporale e non è stato più colto all'interno dello spazio del tempo. Altro problema: perché nei Vangeli spesso vediamo che Gesù non è riconosciuto quando è risorto? Pensate a Maria di Magdala, che lo scambia per il giardiniere e lo riconosce solo quando Gesù lo chiama per nome. Pensate ai due discepoli di Emmaus, che camminano con lui 12 chilometri e mezzo e lo riconoscono solo allo spezzare del pane. Pensate ai discepoli che si accorgono che quel tale che gli sta dicendo pescate in questa maniera, pescate l'arca, è Dio solo, è Gesù solo dopo la pesca miracolosa. Allora, perché ci sono questi che vengono chiamati ritardi di agnizione, cioè ritardi di riconoscimento? Per due motivi. Primo, i discepoli non erano preparati alla resurrezione, hanno dubitato essi per primo, non se l'aspettavano e non si vergognano a dirlo. Secondo, lo scopo è rivelativo. Tra il corpo di Gesù prima della resurrezione e il corpo di Gesù dopo la resurrezione c'è sì continuità, ma c'è anche discontinuità. La resurrezione non è stata semplicemente una rianimazione di cadavere. Il corpo di Gesù è lo stesso di prima, si può toccare, mangia con i discepoli, ma è anche profondamente diverso da prima. Pensate a Gesù che passa attraverso i muri, pensate a Gesù che cammina sulle acque, E Paolo lo dice molto bene, sempre in Prima Corinti 15, voi Prima Corinti 15 lo dovete imparare a memoria, perché è il fondamento della vostra fede. Così avviene la resurrezione dei morti, si semina corruttibile, si risorge incorruttibile, si semina ignobile, si risorge glorioso, si semina debole, si risorge pieno di forza, si semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale. Quindi vedete, secondo motivo rivelativo. Terzo motivo è teologico. È sempre Dio che fa il primo passo verso di noi. Maria di Magdala crede dopo che è chiamata per nome. I discepoli credono allo spezzare del pane. Gli altri, quelli di Emmaus, gli altri discepoli alla pesca miracolosa. Ecco, è Dio che fa il primo passo. All'uomo non resta che voltarsi verso di lui, il verbo della conversione. Nel racconto della Maddalena, aprire gli occhi, viene detto così dei discepoli di Emmaus, gettarsi verso Gesù come Pietro a nuoto dopo la pesca miracolosa. Ecco, questo è l'evento. Ma quali sono le conseguenze per noi? Cioè, il fatto di avere meditato sulla risurrezione di Gesù non fonda soltanto la nostra fede, cambia completamente la nostra vita, perché nel trionfo pasquale della resurrezione del Signore è stato annientato per sempre il male, il dolore, la morte. Tutte le nostre angosce, tutte le nostre paure, che poi sono la paura di morire, vengono raccolte da Gesù su questa croce, tutte le nostre malattie, tutte le nostre sofferenze, e vengono distrutte nell'alba della resurrezione. Ecco perché con la sua risurrezione siamo introdotti in cieli nuovi e terra nuova. E Dio, dice l'Apocalisse, tergerà ogni lacrima, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, le cose di prima sono passate. Scrive Paolo, la morte ormai è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? E Gesù diventa colui che ci fa risuscitare. Chi crede in Lui partecipa alla vittoria definitiva sul male, sulla malattia, sulla morte. Ecco perché nella lettera agli Efesini si dice: con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù. Ma nella resurrezione non solo le nostre paure, le nostre sofferenze, le nostre malattie, le nostre angosce, il nostro peccato, il nostro morire sono annientati, ma viene qualcosa di molto di più. Siamo fatti figli di Dio. Nella resurrezione di Gesù noi partecipiamo della vita stessa di Dio. Ormai riceviamo, dice Paolo, l'adozione a figli, diventiamo partecipi della natura divina. Ormai siamo di nuovo nel paradiso. Attraverso Gesù noi vediamo il Padre, attraverso Gesù noi entriamo in relazione col Padre. Attraverso Gesù noi passeggiamo di nuovo con Dio nella brezza del giorno, come Adamo ed Eva in paradiso. Ecco, il credente è colui che è partecipe degli eventi pasquali, della morte e resurrezione del Signore. Questo è il significato del nostro battesimo. Cosa vuol dire battizzo? Mi immergo. Paolo dice con molta chiarezza che il battesimo ci immerge nella morte di Cristo per farci partecipe della sua resurrezione. Non sapete che quanto siamo stati battezzati in Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? E se siamo stati completamente uniti a Lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche nella sua resurrezione. E a questo punto abbiamo delle conseguenze enormi. Prima conseguenza: i nostri corpi risorgeranno. Guardate, questo è uno dei punti che a me è più caro. Noi nel credo diciamo sempre: credo nella resurrezione della carne. Della carne vuol dire che questo mio corpo, che oggi compie 60 anni, anzi ieri, ho compiuto 60 anni ieri, e grazie, questo mio corpo è questo, che pure ha i segni del decadimento, sono diventato pelato, la pancetta un po' gobbo, eccetera, risorgerà. Questo mio corpo vedrà il Salvatore. Guardate che questa è un'idea che i cristiani non hanno. C'era stato quel drammatico reportage di Repubblica, mi pare di un anno o due fa, in cui intervistava quelli che uscivano dalla chiesa alla messa della domenica, no? Che quindi sono già una percentuale, voi lo sapete, di quelli che sono battezzati all'anagrafe, sono 15-20% se va bene. Questi qui, che dovrebbe essere il fior fiore dei cristiani, ricevevano questa domanda: ma lei crede alla resurrezione della carne? La maggioranza diceva: ma figurarsi. Una minoranza diceva: sperumma, che quello sperumma dei piemontesi, che per dire, ma Un piccolo numero, che era mi pare 20-27% dei 100 che uscivano dalla messa, diceva: credo nella resurrezione della carne. Fratelli e sorelle, questo è inconcepibile. Il credente che celebra la Pasqua crede nella resurrezione della carne. Paolo qui si arrabbia, diventa fumino, in una Corinti 15 dice: ma come possono dire alcuni di voi che non esiste la resurrezione dei morti? Se non esiste la resurrezione dei morti, ma neanche Cristo è risuscitato. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ora invece Cristo è risuscitato, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo viene la resurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Vedete, il cardinal Poletto, nel suo messaggio di Quaresima 2005, diceva: ci sono tante persone, anche battezzate, che hanno molti dubbi o addirittura non credono affatto alla possibilità che ci sia una vita dopo la morte. Invece la rivelazione biblica è un inno alla corporeità. Guardate che la storia dell'anima che sopravvive, queste sono formulazioni del pensiero filosofico, del pensiero greco, La Bibbia non parla mai di anime, mai che esista l'anima, lo dicono i filosofi. La Bibbia dice che risorgeremo noi col nostro corpo. Uscite da quella vecchia idea che l'anima va da qui, va dalla. L'anima è una roba dei filosofi. Nella Bibbia non si parla mai di anime, si parla sempre di persone. Di persone che risorgono coi loro corpi. Questo è il grandissimo concetto che emerge dalla meditazione del mistero pasquale. La divisione anima e corpo è estranea alla scrittura, è una speculazione filosofica. Invece noi sappiamo che, come dice Paolo con un versetto che mi mette sempre i brividi, il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo. Tremenda questa cosa qua. Non solo il mio corpo è per il Signore, ma il Signore è dalla parte del mio corpo, ci tiene al mio corpo, a questo mio corpo. Poi quando muore qualcuno, siamo tutti là che cantiamo: io credo, risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. In realtà non ci crediamo, ma invece è così, fratelli e sorelle. Noi nel credo alla domenica diciamo: credo la risurrezione della carne, non dell'anima, della carne. Quindi dovete avere con molta chiarezza che i nostri corpi risorgeranno, certo, trasfigurati, come era il corpo del Signore, vi ho spiegato prima, continuità e discontinuità. Come diceva Paolo, si semina corruttibile e si risorge incorruttibile, si semina ignobile e si risorge glorioso, si semina debole e si risorge pieno di forza, si semina un corpo animale, risorge un corpo nello Spirito Santo, ma saranno i nostri corpi. Ecco perché la Chiesa, come ha pensato alla prima dei credenti, che è Maria, la prima cosa che ha detto è che Maria è stata assunta in cielo col corpo, proprio per dire che la vita in Dio è una vita a cui parteciperanno i nostri corpi. Guardate, questo è importantissimo in un momento in cui i corpi sono spesso strumentalizzati, sporcati da una sessualità mercificata e ridotta a puro piacere, in cui la vita è disprezzata dalla manipolazione genetica, dalla soppressione nel suo nascere o nella fase terminale, in cui si praticano ancora la tortura e la pena di morte, in cui si permette che tanti corpi dei nostri fratelli soffrano la fame, la guerra, le malattie che non vengono curate perché non partecipiamo ai beni. Allora, prima conseguenza: crediamo nella resurrezione dei corpi. E quando un nostro fratello è malato o è terminale, dobbiamo dire con forza: il tuo corpo sarà guarito nel Signore e tu nel Signore vivrai. E la morte non è l'ultima parola, ma il nostro corpo sarà trasfigurato in Cristo. Allora ecco la speranza cristiana. Il cristiano è uomo della speranza. Vi dicevo, la speranza non è lo speruma dei piemontesi, assamai, da noi è un po' così, non si sa mai. No, Paolo dice: è certezza di cose sperate, è certezza, siamo già certi, scrive Paolo nella lettera ai Colossesi, che il bene ha vinto una volta per sempre sul male, la gioia sul dolore. Questa speranza vi attende nei cieli. E a Tito scrive: dovete vivere nell'attesa della beata speranza. Ecco, Paolo ci dice: siamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui. 2 Corinti 4. Sappiamo che quando verrà disfatto questo corpo riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna non costruita da mani d'uomo nei cieli. Per questo addirittura, pensate, sospiriamo in questo nostro stato desiderosi di morire. Siete tutti desiderosi di morire per rivestirvi del vostro corpo celeste? Perché dice Paolo: finora abitiamo nel corpo come in esilio, lontano dal Signore, camminiamo nella fede e non ancora nella visione, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare sempre presso il Signore. Vedete, i grandi cristiani non hanno paura di morire, non hanno paura di morire. Guardate, mi colpisce sempre l'esempio di Giovanni XXIII, che quando vede il suo medico curante che gli dice: santità, lei ha un cancro al colon ormai con metastasi dappertutto e avrà sì e no 3 mesi di vita, Giovanni XXIII lo guarda e gli recita il Salmo 121: esultai quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. I grandi santi non hanno paura della morte, perché sanno che la morte è il passaggio alla vita, è la vita che continua. Guardate una cosa interessante: nel Vangelo non troverete mai la frase vita futura, mai. C'è sempre la frase vita eterna. Capite la differenza? Non si parla di una vita che vi viene data dopo. Vita eterna vuol dire questa vita continua nell'immensità di Dio, trasfigurata, senza più lacrime, senza più dolori, senza più problemi, senza più malattie, senza più la morte, ma continua nella vita stessa di Dio. E allora ecco perché il cristiano è l'uomo della gioia. Guardate che la gioia è davvero la caratteristica del cristiano. La gioia è veramente la cartina di tornasole, se mi permettete, del nostro essere credenti o no. Tutto il cristianesimo altro non è che una chiamata alla gioia. Già i profeti avevano detto che quando sarebbe venuto il Signore ci sarebbe stata una gioia grande. Vi ricordate, l'abbiamo meditato insieme a Natale, nel ritiro di Natale, i profeti che dicevano: esulta figlia di Sion, rallegrati Gerusalemme, gioisci perché il Signore viene. E avevamo visto proprio nei giorni di Natale che anche Maria è invitata a gioire. Abbiamo visto come anche la nuova Bibbia CEI non traduca più quella schifezza Ave Maria, ma rallegrati Maria, gioisci Maria. Caire è l'invito alla gioia. La gioia per il cristiano non è l'effetto di una psicologia rasserenata. La gioia è un comando. La gioia è un comando. Paolo dice: siate lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. La vostra letizia sia nota a tutti gli uomini. Giovanni dice: pregate perché la vostra gioia sia piena, piena. Il cristiano è l'uomo che ha una gioia piena. Ecco perché i cristiani devono avere una gioia piena anche nella tribolazione, anche nel dolore. Paolo dice più volte: sono pieno di consolazione, pervaso di gioia in ogni tribolazione. Anche se il mio sangue deve essere versato, sono contento e ne godo, e anche voi godete e rallegratevi con me. Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi. Siate sempre lieti. Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi. Vedete, la gioia sempre. Il cristiano è l'uomo che sa che quella terribile malattia che colpisce me, che colpisce i miei amici, i miei familiari, non è la fine, ma viene vinta nella resurrezione del Signore. Il cristiano sa che non c'è nulla da cui dobbiamo temere, le angosce, le paure, le depressioni, perché l'amore di Dio ci copre e vince i nostri limiti e vince le nostre sofferenze. Il cristiano sa che nemmeno la morte è l'ultima parola. Allora il cristiano è l'uomo sempre pieno di gioia, sempre pieno di gioia. Guardate, qui c'è, sarebbe interessante vedere anche per esempio nel Vangelo di oggi che Gesù si turbò. Certo, il cristiano patisce turbamento. Gesù oggi si turba pensando alla sua morte. Gesù si è turbato di fronte all'amico Lazzaro morto. Ma Gesù dice anche ai discepoli sempre: non temete, non si turbi il vostro cuore, ma abbiate fede in me. Quindi dobbiamo accettare umanamente che il turbamento, la sofferenza talora ci prendano, ma dobbiamo anche sapere che il cristiano è chiamato a superarle e a portare anche nella gioia i segni dell'allegria, i segni dell'allegria. Domenico Savio, vi dicevo la volta scorsa, aveva detto queste parole bellissime riguardo alla spiritualità di Don Bosco: noi in questo facciamo consistere la santità, nello stare molto allegri. I cristiani dovrebbero essere riconoscibili per la loro allegria. Invece a volte siamo più musoni che gli altri, più criticoni che gli altri. Invece siamo quelli del risorto, siamo quelli che sanno che la morte è già stata vinta, che le malattie sono state vinte, che la sofferenza è già stata vinta. Ma chi dovrebbe essere più allegro di noi? Dovrebbero riconoscerci proprio per la nostra allegria, per la nostra allegria. Ecco perché la Pasqua è la festa della luce che squarcia le tenebre, è la festa del calore del fuoco che vince il freddo. Sono tutti simboli che la Chiesa ti dà per dirti sì, lieto. Ecco le campane che suonano festa, ecco l'alleluia, lodate Yahweh, che squarcia i nostri cieli e le nostre paure, le nostre angosce e le nostre tenebre. Il cristiano dovrebbe essere uomo della gioia, uomo della gioia. E a questo punto permettetemi di concludere questa visione con un cenno molto rapido, perché siamo sicuri che andremo a vivere nella vita eterna con il Signore, il cosiddetto paradiso. Voi sapete che le immagini bibliche di paradiso, di inferno, sono delle immagini che non vogliono dirci dei luoghi reali. Se ne parla talora del paradiso come del regno, come della città santa che scende dal cielo, come del banchetto di nozze, dell'inferno come delle tenebre, il fuoco eterno, la Geenna. Sapete cos'era la Geenna? La discarica di Gerusalemme, l'immondiziaio del Tempio, dove bruciavano i rifiuti. Sono modi di dire, ma per modi di dire che cosa? Per dire che se io sto dalla parte di Dio, che è la vita, che è la felicità, io sarò felice sempre. Se io mi allontano da Dio, se mi allontano dalla vita, se mi allontano dalla felicità, mi voto alla negatività, mi voto alla morte, mi voto alla sofferenza. Questo è il senso di paradiso ed inferno. Sto dalla parte di Dio, sarò sempre felice. Mi allontano da Dio, mi creerò i miei inferni. Poi potremmo aprire una parentesi: se è possibile davvero allontanarsi da Dio, E se l'inferno è pieno o vuoto, noi non lo sappiamo. La Chiesa ci dice: è possibile che uno si allontani da Dio per sempre, però non ci dice se qualcuno lo ha fatto. La Chiesa continuamente ci proclama i santi, cioè quelli che sicuramente sono amici di Dio. Non ha mai proclamato un dannato, mai, né Nerone, né Erode, né Hitler, nessuno. Noi non sappiamo se questa gente ha poi potuto conoscere finalmente il fascino di Dio e innamorarsi di Lui. Anche bellissima, mi piace, lo dico subito, che a volte quando parlo di queste cose viene questa domanda, la visione che il Cardinale Martini ha sul purgatorio, bellissima. Il Cardinale Martini nel suo libro Conversazioni notturne a Gerusalemme scrive due pagine che per me sono un capolavoro. Dice: l'amore di Dio per l'uomo è talmente grande che la Chiesa ti propone una cosa strana, dice lui, il cosiddetto purgatorio. Che cos'è il purgatorio? Lui dice che è l'extra time, sono i tempi supplementari. Cioè, se qualcuno in tutta la sua vita ha negato Dio, gli è stato contrario, non ne ha voluto sapere, a un tempo dopo la morte in cui il Signore gli dice: hai ancora tempo per dirmi di sì, ti do ancora i tempi supplementari, l'extra time per conquistarti, perché io ti amo troppo, perché io voglio stare con te, perché io ti ho chiamato alla vita. Vedete la grandezza della fede cristiana, vedete la bellezza della resurrezione, vedete la luce della Pasqua. Il credente che medita sulla Pasqua fonda la propria fede, ma cambia la propria vita, perché la sua vita diventa una vita piena di gioia. E questo dovrebbe essere ripetuto ogni volta che noi andiamo a messa, perché la messa è la celebrazione della Pasqua del Signore. La messa è proprio quel momento in cui si realizza Giovanni 6,54, in cui Gesù aveva detto: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo resusciterò. Ecco, noi diventiamo tutt'uno col corpo glorioso di Cristo e quindi siamo chiamati a resurrezione. Qui dovremmo avere in mente il concetto ebraico dell'assimilazione dei cibi. Secondo gli ebrei, io divento ciò che mangio. È un concetto anche molto moderno, questo, che viene ripreso da tanti nutrizionisti e da tanti metabolisti. Non è quello che mangio che diventa me, ma io divento quello che mangio. Meno male. Se io mangio Cristo, non è Cristo che diventa Carlo Miglietta, si ridurrebbe proprio male, ma è Carlo Miglietta che diventa Cristo. E allora se io mi incorporo con il risorto, anch'io partecipo della risurrezione e della sua vita. Ecco perché quando celebriamo l'Eucaristia, diciamo, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ecco perché nell'Eucaristia noi diciamo che celebriamo il pegno della gloria futura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Ecco perché i padri chiamavano l'Eucaristia farmaco di immortalità, antidoto contro la morte. Ecco, nel momento in cui io celebro la Pasqua e nelle domeniche, che sono poi la Pasqua settimanale, io mi incorporo con Cristo risorto, la mia vita cambia, io non ho più paura della malattia, della sofferenza e della morte, sono chiamato ad essere un uomo di gioia, anzi, permettetemi, di allegria. E allora l'augurio che faccio a me e a voi è che questa Pasqua davvero ci trasformi in uomini allegri. Allegri perché sanno che ormai tutto quello che c'è di negativo nella nostra vita è stato disintegrato nella resurrezione del Signore. E allegri perché siamo chiamati a portare questo Evangelion, cioè questa gioiosa novella, questo Evangelo che Cristo risorto ha distrutto per sempre il male, la malattia, la morte e il peccato a tutti gli uomini. Sapete che siamo in una società triste, in una società depressa, in una società titubante. Il mondo ha bisogno che anche noi diventiamo testimoni della resurrezione, testimoni di questo evento che ha cambiato la storia, questo evento che dà senso al nostro vivere e dà senso al nostro morire, che dà senso al vivere e morire di tutti gli uomini. È grande augurio davvero che ciascuno di noi sia così pieno dell'allegria, della gioia pasquale, da diventare un portatore di gioia e di allegria, testimoniando la resurrezione del Signore a tutti i fratelli che incontra.